Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Terza dose per tutti. Swiss Medic autorizza la somministrazione del preparato Pfizer a partire dai 16 anni. Per procedere si attende ora la decisione della Commissione federale per le vaccinazioni. Le accuse di violenze psicologiche, ma non solo, nel basket femminile elvetico. Le istituzioni sportive pronte a reagire immediatamente, la dichiarazione stamane nel nostro magazine Modem. Raddoppiare il miliardo di coesione per partecipare ai programmi di ricerca europeo. La proposta parte dalla Commissione Politica Estera del Nazionale, ma ci si chiede se tutto questo basterà a Bruxelles. Un taglio di 8 punti percentuali, drastica diminuzione delle imposte nel canton Sciafusa, aspre critiche della sinistra che teme ora misure di risparmio. Primo storico sì in Italia al suicidio assistito, arriva dal Comitato Etico delle Marche, una breccia nella situazione attuale, ma manca ancora una legge in materia. La reazione che sentiremo del presidente di Exit Italia. Via libera dunque da parte di Swiss Medica la terza dose di vaccino per tutte le persone a partire dai 16 anni. L'autorizzazione era attesa e riguarda il preparato di Pfizer. Si attendono ora le nuove raccomandazioni formali da parte della Commissione federale per le vaccinazioni. Da Berna, Mattia Serena.
Il richiamo per tutti era atteso ed ora è ufficialmente possibile anche in Svizzera. Swiss Medic ha infatti annunciato questa mattina di aver autorizzato da subito il cosiddetto booster con il preparato di Pfizer per chi ha più di 16 anni. Per le persone particolarmente a rischio, la terza dose era già stata approvata alla fine di ottobre a partire dai 12 anni. Sarà ora la Commissione federale per le vaccinazioni a definire le nuove raccomandazioni. Quello che è certo, precisa l'autorità di omologazione dei farmaci, è che in ogni caso il richiamo potrà essere somministrato a condizioni che la seconda dose sia stata effettuata almeno 6 mesi prima. Chiesta da più parti per cercare di frenare l'aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni registrato nelle ultime settimane, l'estensione della terza dose impone ora un nuovo importante sforzo logistico e organizzativo, un compito che spetta essenzialmente ai cantoni, nella maggior parte dei quali però fino ad ora si è partiti unicamente con la somministrazione del richiamo per le persone di oltre 65 anni. Quello che molti si chiedono è se, per accelerare le somministrazioni, potranno rapidamente essere rimesse in campo le infrastrutture della scorsa primavera, poi in parte dismesse.
E sempre questa mattina la Confederazione ha comunicato di aver firmato un contratto per prenotare un medicamento anti-Covid promettente. Si tratta dell'antivirale Molnupiravir prodotto da un'azienda svizzera. Il prezzo è confidenziale, mentre si sa che al massimo possono essere riservate 8.640 confezioni. Il prodotto dovrebbe essere disponibile al più tardi entro gennaio e non è ancora omologato, ma secondo studi può diminuire di molto il rischio di decorsi gravi tra i pazienti a rischio. Si allarga il caso delle violenze psicologiche non solo nel basket femminile elvetico.
Avevamo un allenatore che entrava nei spogliatoi e questo allenatore mi ha vista nuda perché una volta ha aperto la porta, come lo faceva tanto. Lui ha aperto la porta e ha detto scusa, non pensavo, per 30-40 secondi che mi guardava nuda. Succedeva spesso, anche nella squadra si sapeva.
Questa è la testimonianza inedita andata in onda questa mattina nel nostro magazine di approfondimento Modem di una giovane ex cestista. Denuncia i comportamenti inopportuni di un allenatore attivo al momento dei fatti una decina di anni fa nella nazionale e lo fa spinta da quanto già fatto da altre giocatrici che hanno denunciato negli scorsi giorni le violenze psichiche e verbali subite da un altro allenatore attivo allora all'Elfic Friburgo. Sentiamo Amanda Fendler.
Dopo che qualche giorno fa il quotidiano La Liberté ha pubblicato le testimonianze di alcune ex giocatrici, altre atlete hanno iniziato a parlare, raccontando chi al microfono, anonimamente, chi in via confidenziale, di un problema sistemico nel basket femminile. Chiamati in causa da molte giocatrici che li accusano di non aver mai reagito alle segnalazioni, Swiss Basket e Swiss Olympic intendono agire immediatamente. Lo ha sottolineato anche il vicepresidente di Swiss Basket, Claudio Francella, che all'epoca dei fatti non era però membro del comitato direttivo.
anche all'interno della federazione, e ne discuteremo domenica, dovrà essere istituita una commissione esterna che possa fare le giuste valutazioni su quanto è successo nel passato. Le ragazze che abbiamo sentito oggi, queste ragazze verranno sicuramente subito ascoltate anche dalla federazione, perché l'ascolto credo sia una delle cose importanti ed è quella che probabilmente è mancata nel passato, e poi da lì vedremo come procedere.
Proprio una settimana fa Swiss Olympic e il Dipartimento Federale dello Sport hanno presentato un pacchetto di misure per garantire il rispetto dei principi etici nello sport. Per la prima volta una base legale permetterà di sanzionare le violazioni, e che un problema ci sia, e non solo nel basket, lo dimostra quanto emerso dall'istituzione a inizio gennaio di un primo servizio indipendente per le segnalazioni. Fabio Gramegna, della direzione di Swiss Olympic.
Fino a novembre c'era, mi sembra, 50 persone che hanno segnalato qualcosa. C'era un po' di tutto, ma dobbiamo anche dire che i temi sessuali erano un po' più davanti che gli altri temi.
In Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi ha confermato l'arresto del parroco di Cadro, Don Samuele Tamagni, sotto inchiesta per presunti reati finanziari. Il sacerdote resterà in carcere preventivo almeno fino ad inizio gennaio. In cella rimane anche l'altro uomo fermato dopo che il parroco si era consegnato spontaneamente venerdì scorso al Ministero Pubblico ticinese. Gli inquirenti stanno scavando nel passato di entrambi, si tratta di chiarire i rispettivi ruoli e dove siano finiti i soldi sottratti, e si parla di alcune centinaia di migliaia di franchi. Le ipotesi di reato, lo ricordiamo, sono truffa, appropriazione indebita e riciclaggio. Spunta a Berna l'idea di risolvere coi soldi parte dei problemi con l'Unione Europea. Ne abbiamo parlato nelle edizioni del mattino. La Commissione di Politica Estera del Consiglio Nazionale vuole raddoppiare subito il miliardo di coesione, aggiungendone così uno a quello appena approvato, a condizione che Bruxelles però conceda alla Confederazione di partecipare a pieno titolo ai programmi di ricerca Horizon, così come anche ad Erasmus. La discussione si terrà in Parlamento, ma ci possiamo già domandare se una proposta del genere potrebbe funzionare. Lo chiedo a Thomas Miglierina, nostro corrispondente da Bruxelles, in diretta da noi proprio dalla capitale europea.
Buongiorno, bisognerà vedere i dettagli della proposta svizzera, i dettagli in queste cose sono molto importanti, e anche per delle reazioni è difficile che arrivino prima che la cosa sia resa pubblica. È difficile però che questa offerta possa funzionare. Intanto quello che l'UE vuole non sono più soldi, ma un meccanismo stabile di contribuzione della Svizzera alla coesione dell'UE, come già esiste per la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. Per l'Unione questi soldi sono la contropartita dell'accesso al mercato e non uno strumento per mercanteggiare qualcosa. Più in generale, il problema delle relazioni euro-elvetiche dal punto di vista dell'UE è la concorrenza. Secondo l'UE la Svizzera oggi ha già troppo accesso al mercato e troppe poche regole da rispettare, per esempio non c'è la Corte di Giustizia e dunque non può avere ancora più accesso. L'idea che si possa risolvere questa questione con un po' di soldi potrebbe anzi irritare Bruxelles invece del contrario, perché già oggi questo atteggiamento svizzero, come se il contributo fosse la monetina che si dà al povero, è una cosa che infastidisce non poco.
Questo dunque quanto potrebbe succedere a Bruxelles, ma invece tra gli Stati membri, Thomas?
Allora, qui la discussione si fa interessante perché, come sappiamo, oggi la Svizzera è associata al programma di ricerca europeo Horizon Europe, ma solo come membro esterno, con una serie di limitazioni al ruolo che può avere, limitazioni che sono problematiche. Per inciso, se non fosse stato sbloccato il miliardo di coesione qualche settimana fa, non avremmo avuto nemmeno questo. Ora, bisogna sapere che, in segreto, alcuni stati non sono molto d'accordo con questa linea dura della Commissione. La Germania, l'Austria, l'Olanda, la Finlandia, per esempio, temono che questo atteggiamento finisca per danneggiare anche l'UE, e tra parentesi le loro convinzioni vengono rafforzate anche da molto lobbismo svizzero nelle capitali. Questo però potrebbe anche essere un problema. Bruxelles sa che facciamo pressione per cercare di cambiare la posizione dell'UE e quindi potrebbe diventare anche più rigida. Ora, chi beneficerebbe al massimo di un eventuale miliardo extra da parte svizzero? Beh, soprattutto i paesi che contano di più sui soldi della coesione, ma questo basterebbe a renderli più cooperativi? E poi, come dicevo, dicevo, l'UE, visto che vede che cerchiamo di dividere la posizione, potrebbe diventare anche più rigida. Infine, brutalmente detto, 1 miliardo diviso per 27 non è nemmeno che siano tutti questi soldi.
Thomas, il vicepresidente della Commissione, Šefčovič, incontrando il ministro degli esteri Cassis negli scorsi giorni, aveva detto che ci vuole un chiaro segnale di volontà politica da parte della Svizzera. Dunque, tu pensi che questo eventuale raddoppio del miliardo non corrisponde a questa definizione?
Allora, un segnale politico sarebbe dire siamo disposti a discutere di un meccanismo di finanziamento per il futuro, ma se questo passo debba essere fatto o no è appunto una scelta politica e lasciamo alla discrezione di chi ci ascolta a dire se deve essere fatta oppure no.
Thomas Miglierina in diretta da Bruxelles. Spostiamoci ora a Sciafusa. Giù le imposte per i cittadini di 8 punti percentuali. Non è andato decisamente per il sottile il Parlamento cantonale, che ieri sera ha approvato una riduzione drastica delle imposte per le persone fisiche, oltre ad un taglio di 4 punti per le aziende, e sono in molti cantoni a ritrovarsi con i forzieri pieni malgrado la pandemia. Ma il modo di gestire questi soldi suscita aspre critiche tra i sindacati. Il contributo è di Gianluca Olgiati.
9:30 di sera, il taglio storico delle imposte a Sciafusa è cosa fatta?
Das ist einfach übriss.
Un'esagerazione, questo è il primo commento rilasciato a SRF all'uscita dall'aula dal capogruppo socialista Kurt Zubler. Il PS si era detto pronto a sostenere un taglio di 4 punti percentuali. La maggioranza borghese ne ha deciso il doppio, con un preventivo 2022 che si tinge di rosso per 13 milioni di franchi.
Das entzieht unserem Kanton eine enorme Menge.
Un'enorme quantità di denaro che verrà a mancare, secondo Zubler, che teme misure di risparmio. Di tutt'altro avviso i partiti borghesi.
In den letzten Jahren sind immer im zweistelligen Millionenbereich mehr Einnahmen.
Marcel Montanari del PLR ha ricordato come negli ultimi anni si siano sempre incassati diversi milioni di franchi in più rispetto a quanto preventivato. Già, la questione dei preventivi, più o meno accurati, un argomento che conosce bene Reto Wyss, segretario centrale dell'Unione Sindacale Svizzera, che ha analizzato le politiche fiscali dei cantoni. Il risultato: nella metà dei cantoni ci sono progetti per tagliare ulteriormente le imposte, più di quanto previsto dalla riforma fiscale del 2019.
Queste misure, in una situazione di incertezza, anche di crisi economica, è una politica assolutamente senza responsabilità dei cantoni.
E c'è di più: i soldi distribuiti dalla Banca Nazionale Svizzera sarebbero sistematicamente sottovalutati. Soltanto per l'anno prossimo Reto Wyss stima in 1 miliardo i franchi della BNS non messi a preventivo dai cantoni.
Questo è un vero scandalo, perché l'obiettivo di questi soldi assolutamente non è di ridurre le tasse nei cantoni, però di finanziare tanti problemi con cassa malati, con i sussidi là.
Ma Sciafusa, intanto, i tagli fiscali potrebbero non essere finiti qui. In febbraio i cittadini saranno chiamati ad esprimersi su un'ulteriore riduzione dell'aliquota di 2 punti percentuali, una sorta di sconto coronavirus della durata di 3 anni.
Andiamo ora in Italia, dove si registra il primo storico sì al suicidio assistito. Il comitato etico dell'azienda ospedaliera della regione Marche ha dato infatti il via libera alla richiesta di un 43enne tetraplegico oramai da 10 anni. I dettagli con Chiara Savi.
Mario, nome di fantasia, è un 43enne ex camionista di Pesaro che dopo un incidente stradale può muovere solo il dito mignolo della sua mano destra. Da tempo chiede di porre fine alle sue sofferenze e, pur avendo incassato il via libera a venire in Svizzera, ha scelto di battersi per morire in Italia senza violare le leggi. Dopo vari rifiuti da parte di istanze giuridiche, attende 13 mesi prima di essere visitato da un'equipe medica specializzata, il cui obiettivo è l'accertamento di 4 condizioni. È tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, è affetto da una patologia irreversibile che è fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili ed è pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. È stata una storica sentenza del 2019 della Corte Costituzionale a stabilire questi 4 punti e ad affermare che l'aiuto al suicidio non è sempre punibile. La consulta si esprimeva sul caso di Marco Cappato, rappresentante del Partito Radicale e presidente dell'associazione Coscioni impegnata in queste rivendicazioni, che aveva accompagnato il 40enne milanese tetraplegico DJ Fabo in Svizzera. Il comitato etico marchigiano ha esaminato il parere dei medici e ha riconosciuto il rispetto delle 4 condizioni per Mario, che ora possiede i requisiti per il suicidio assistito, anche se manca ancora una legge che ne definisca alle procedure.
Una prima storica dunque in Italia, sulla quale abbiamo chiesto una reazione al presidente di Exit Italia, Emilio Coveri. Una decisione da leggere come un successo per chi, come la vostra associazione, sostiene il diritto al suicidio assistito, gli abbiamo chiesto. Sentiamolo.
Beh, certamente. Exit Italia è dal 1996 che sta lottando per ottenere soprattutto tre cose. Il dibattito sull'eutanasia nel nostro paese, e questo è stato un obiettivo che abbiamo raggiunto. La legalizzazione del testamento biologico, che anche questo è stato ottenuto con la legge 219 del 2017, e adesso stiamo puntando su una normativa di legge che regolamenti eutanasia e suicidio assistito. Questo è importantissimo perché gli italiani hanno bisogno di questa legge. Voi siete più fortunati di noi, avete le associazioni che aiutano anche gli stranieri all'accompagnamento e all'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita. Noi abbiamo 50 persone circa all'anno che partono e vanno su da voi per ottenere la felicità, cioè lo scrollarsi addosso la sofferenza.
In Italia, lo ricordava lei, nonostante l'invito della Corte Costituzionale di 3 anni fa, lo abbiamo sentito prima, il Parlamento non ha ancora legiferato in materia. Insomma, la decisione di oggi può dare un'ulteriore spinta alla politica ad agire in questo senso?
Intanto è una vergogna che un Parlamento non assolva a un'istituzione come la Corte Costituzionale e quindi è in deficit e deve fare qualcosa. Non l'ha fatto, ma per mancanza di volontà politica. Questa è la breccia per il suicidio assistito e l'eutanasia in Italia, sicuramente importante, ma qui evidentemente perché c'è una sensibilità che capisce la necessità che hanno i nostri italiani, la nostra gente, di poter decidere liberamente, in piena coscienza, di scrollarsi di dosso la sofferenza.
Ricordiamo che in Italia sono state raccolte dalla vostra associazione in collaborazione con altre 1.200.000 firme proprio per abrogare le norme che ostacolano questo diritto al suicidio assistito.
Sì, questo significa che gli italiani si sono mossi, sono andati a firmare perché vogliono il suicidio assistito e l'eutanasia nel nostro paese. Ora la Corte Costituzionale a gennaio dovrà pronunciarsi, sicuramente siamo fiduciosi che si pronuncerà a favore dell'ammissibilità del referendum. Questo si farà entro 3 mesi, dovranno stabilire anche la data e siamo quasi sicuri di vincerlo perché agli italiani necessita una normativa di legge che regolamenti appunto la morte volontaria assistita. Ora noi siamo fiduciosi, va bene, però abbiamo purtroppo sempre le spade di Damocle che ci cadono sulla testa. Mettiamo che cada il governo, non si farà più il referendum e non si farà più la legge. Formeremo un comitato per il sì e porteremo alla politica questo importante evento. Noi, come ripeto, abbiamo tante richieste di persone che vogliono recarsi in Svizzera per morire con dignità e siamo preoccupati perché il trend sta aumentando vertiginosamente. Confido però nella volontà degli italiani di avere, oltre al divorzio e all'aborto che abbiamo conquistato negli anni passati, anche la legge sull'eutanasia.
Questo dunque è quanto ci ha detto il presidente di Exit Italia, Emilio Coveri. Sono tutti i cittadini della Macedonia del Nord e 52 passeggeri del pullman distrutto dalle fiamme dopo un incidente avvenuto in autostrada ad una quarantina di chilometri dalla capitale bulgara, Sofia. Almeno 45, tra cui 12 bambini, hanno perso la vita nell'incendio e la loro identificazione appare molto difficoltosa, hanno dichiarato le autorità bulgare che stanno cercando ora di capire la dinamica dei fatti. Il pullman trasportava turisti che, dopo aver trascorso alcuni giorni ad Istanbul, stavano rientrando a Skopje. Torniamo ora sulla conferma di ieri di Jerome J. Powell alla testa della Fed, la banca centrale statunitense, una decisione questa che non è piaciuta ai mercati americani, soprattutto ai titoli tecnologici, con l'indice Nasdaq che ha chiuso con una perdita superiore all'1%. Ma quali implicazioni globali ha questa riconferma anche per la Svizzera? Per chiarirlo abbiamo con noi Marzio Minori della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, diciamo subito che tra i governatori delle banche centrali si distingue spesso tra falchi e colombe. I falchi sono quelli più propensi a stringere i bulloni delle politiche monetarie, ovvero a rialzare i tassi quando c'è necessità. Le colombe invece fanno il contrario, sono più accomodanti. Ecco, secondo molti osservatori, Jay Powell è stato riconfermato proprio in quanto falco, quindi propenso a lottare contro l'inflazione galoppante negli Stati Uniti, sopra 6%, quindi alzare i tassi ed interesse. Questa è una notizia che non è piaciuta molto ai mercati finanziari americani, ma anche europei e soprattutto quelli che trattano il settore dei titoli tecnologici. Poi la riconferma di Powell ha oltretutto consolidato il momento difficile per l'euro. Questo perché, a differenza della Fed statunitense, la Banca Centrale Europea, per voce della sua presidente Christine Lagarde, non sembra aver l'intenzione a breve di ritoccare verso l'alto i tassi di interesse, e questo anche se l'inflazione nell'eurozona è sopra il 4%.
Abbiamo parlato di Fed e di BCE. In questo scenario, Marzio, dove si colloca la Banca Nazionale Svizzera?
Allora, tra falchi americani e colombe europee, la Banca Nazionale Svizzera guarda cosa succede e lo fa con una certa tranquillità. In Svizzera l'inflazione non è per il momento un problema. Infatti il confronto tra ottobre 2020 e ottobre 2021 ci dice che l'aumento dei prezzi al consumo è stato dell'1,2%, un livello assolutamente sostenibile. Quello che però potrebbe innervosire la BNS è il cambio euro-franco. Siamo a livelli molto bassi, attorno a 1,05, e questo potrebbe anche intaccare la ripresa economica svizzera, soprattutto nel settore delle esportazioni e del turismo. E vedendo i movimenti del cambio euro-franco questa mattina, ho il sospetto che qualche intervento la BNS lo abbia fatto. D'altronde è un suo mantra quello di intervenire sui mercati quando lo ritiene necessario, e in questo momento lo è decisamente.
Marzio Minoli e le politiche delle principali banche centrali, compresa la BNS. Noi ci fermiamo qui, tocca ora allo sport. Grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.